Allora, una premessa. Perché affrontare e parlare il tema diaconi? Perché siamo Chiesa, perché ne parla la parola, perché non è qualche cosa che passa nella mente di qualcuno per dire ma perché non vediamo, eccetera, eccetera. Perché è un bisogno. E quindi dobbiamo cercare con questi presupposti di renderci conto che la cosa ci riguarda personalmente e che abbiamo bisogno di attingere alla parola, come sempre, per avere un quadro di che cosa significa. È un'affermazione scontata, perché la parola è il nostro punto di riferimento, ma a volte le cose scontate è anche bene riprenderle, ricordarle. L'altro giorno, o l'altro ieri, ho mandato per email, a chi ha l'indirizzo email, un foglio con l'indicazione di alcuni passi da leggere in preparazione. Poi ne ho messi stamattina là, per cui chi vuole dopo, per leggerseli poi per conto suo, può prendere e vedere questo aspetto. Dico subito che i passi indicati non parlano dei diaconi. Quindi con questo capovolgo un po' il pensiero di chi magari può aver pensato che ci sia un rapporto tra quello che questi passi presentano e il diacono. Piuttosto riguardano la diaconia. Diaconia deriva dal verbo greco diaconeo, che ha come significato generale il servire. E nel termine latino, l'equivalente termine latino, ha qualche cosa di più, esprime il senso dell'affaticarsi nel lavoro, nel servizio. È per questo che nel Nuovo Testamento questo verbo, diaconeo, si trova in diversi passi, ma con dei significati, con delle sfumature, a volte non solo delle sfumature diverse, per quello che vi invito a leggere questi passi. E allora, da una parte può riguardare il servire a tavola, e quindi ci sono passi che fanno riferimento alla suocera di Pietro, a Marta e via dicendo. Servire, un altro significato, è quello di occuparsi di qualcuno, del sostentamento, del prendersi cura di qualcuno. In altri passi è sottolineato il senso dell'offrire dei servizi a qualcuno nella comunità. Può sembrare strano, ma questo termine diaconeo si trova anche in riferimento alle offerte. Ci sono dei passi che esprimono proprio il senso della diaconia come il offrire, e questi passi sono indicati. Poi ci sono dei riferimenti come servire, riferito all'esercizio della parola, l'insegnamento, il ministero della parola, la predicazione. Quindi il significato, la parola è molto ampio. E quindi su questi fondamenti, con queste indicazioni, possiamo affermare che ogni credente è chiamato ad esercitare la diaconia, il servizio, in relazione ai propri requisiti, ai propri doni, ai propri talenti, alle proprie capacità. Non entro adesso nel merito della diversità di questi termini. Quindi, sotto il profilo del servizio, della diaconia, ogni credente è chiamato ad adempiere quello che sente come risposta di amore verso il Signore e verso la Chiesa. Nel Nuovo Testamento troviamo però, non però, oltre a ciò, questa indicazione di diacono, che indica una particolare, ristretta categoria di persone nella Chiesa. E allora cerchiamo di accostarci a questi passi e vedere che cosa hanno da dirci. Premetto subito che nello sviluppo di questo tema mi sono reso conto di non poterlo aprire come è necessario, e sempre e comunque in modo incompleto, questo sia chiaro. Per cui questa mattina svilupperò una parte e domenica 23 un'altra parte. Oggi pomeriggio il discorso sarà un po' diverso e ve lo dirò dopo. Allora, i passi della scrittura a cui si fa riferimento direttamente o indirettamente sono il passo di Atti 6, credo che tutti sappiamo di che cosa stiamo parlando, e in Filippesi, nell'epistola di Paolo ai Filippesi, al capitolo 1, al versetto 1, nei saluti, Paolo, oltre a tutti i santi, indica anziani e diaconi. Quindi proprio questo per specificare due categorie di persone nella Chiesa, oltre a tutti i santi. In Romani 16, al versetto 1, Paolo cita Febe come diaconessa e indica il perché è riconosciuta tale. D'altro canto, quando in Atti 9, verseto 36, si parla di un'altra donna, Tabita, il suo operato viene citato, cosa faceva, perché le altre donne vanno da Pietro in occasione della morte di Tabita e dico ecco che quello che faceva, eccetera, eccetera. Ma qui non c'è nessun riferimento, come nel caso di Febe, al senso della diaconia. Poi ci sono altri passi che non usano il termine diacono, ma usano il termine collaboratore. E è utile, è necessario per avere una visione più ampia possibile, soffermarsi anche su questi passi. Ad esempio, nei confronti di Prisca e Aquila, Prisca o Priscilla, Paolo usa il termine di collaboratori. E ancora, diversi passi, Romani 16, versetto 9, troverete questi passi nel foglio che ho detto, salutate Urbano, nostro collaboratore in Cristo. Nello stesso capitolo, più avanti, indica Timoteo, mio collaboratore, vi saluta. Seconda Corinzi, quanto a Tito, egli è mio compagno e collaboratore in mezzo a voi. Filippesi, prego pure te, mio fedele collaboratore, poi dice in cosa lo prega. E Marco, in Filemone, saluta Marco, Aristarco, Dema, Luca e li definisce miei collaboratori. Quindi c'è una visione in questo senso che ci aiuta ad aprire un pochettino i nostri orizzonti. Ma questa mattina mi soffermerò su ciò che scaturisce dal passo di partenza, Atti 6, e lo leggiamo, vi invito a seguire la lettura, anche se forse lo conosciamo più o meno a memoria, ma seguiamo la lettura. Atti 6, dal versetto 1. Ora, in quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio da parte degli ellenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove venivano trascurate nel servizio di assistenza quotidiana. Allora i dodici, radunato il gran numero dei discepoli, dissero, non è bene che noi, lasciata la parola di Dio, serviamo alle mense. Perciò, fratelli, cercate di trovare fra di voi 7 uomini di buona volontà, che non siano già troppo impegnati e che abbiano quindi del tempo da dedicare a questo servizio e che diano la loro disponibilità. Ma noi continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola. Tutto bene? No? No? Ho voluto essere un po' provocatore, ma con uno scopo ben preciso. Allora, ritorniamo un momentino indietro e vediamo quello che in effetti è scritto in questo passo. Perciò, fratelli, cercate di trovare fra di voi 7 uomini dei quali si abbia buona testimonianza, ripieni di Spirito Santo e di sapienza. Qui abbiamo due modi di valutare le cose. Gli apostoli mettono l'accento su alcuni aspetti che poi vedremo più nel profondo. A cui noi affideremo questo compito, ma noi continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola. Questa proposta piacque a tutti i discepoli. Ed elessero Stefano, uomo ripieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, qui, Timone, Parmena e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono poi davanti agli apostoli, i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani. Occorre ricordare che il libro degli Atti degli Apostoli è uno scritto che riporta ciò che è avvenuto dopo la Pentecoste e riguarda due aspetti fondamentali: la diffusione dell'Evangelo e la conseguente formazione, crescita e sviluppo delle chiese. Questo è il succo del libro degli Atti degli Apostoli. Non è quindi un libro normativo, come lo possono essere e lo sono le epistole, cioè che pone delle regole, perché descrive come le cose si sono svolte e come nelle diverse situazioni gli apostoli hanno affrontato le situazioni. Certamente fornisce, e di conseguenza fornisce, molte indicazioni di cui noi dobbiamo saper prendere lo spirito, passarle al vaglio degli insegnamenti delle epistole e di conseguenza applicarle al nostro contesto. Allora, addentrandoci un po' di più su questo passo che abbiamo letto, e rileviamo diversi temi, diversi spunti sui quali riflettere. Allora, intanto la prima cosa che emerge è una Chiesa non semplicemente che cresceva, ma che si moltiplicava. Non è esattamente la stessa cosa. 100 moltiplicato per il numero più piccolo possibile, cioè 2, lasciamo da parte l'1, vuol dire 200. Vi rendete conto che non è una semplice crescita la moltiplicazione, ma è quantomeno un raddoppio e via dicendo. La crescita numerica della Chiesa crea delle problematiche da affrontare. delle situazioni da valutare, con conseguenti nuove e più ampie necessità di servizio. Una Chiesa statica probabilmente ha dei problemi piccoli, il che non è detto, il che non è detto, ma sotto questa ottica. Quello che viene poi esposto, questa cronaca, mette in luce un servizio che veniva già svolto. Quindi non affronta una necessità verso cui far fronte, ma è un servizio che veniva già svolto. Evidentemente c'erano persone che avevano dato per questo la loro disponibilità, persone di buona volontà. Non è detto come concretamente si svolgeva questo servizio, poteva trattarsi del servire del cibo all'ora dei pasti, quindi con tanto di cucine e le persone che avevano bisogno venivano e mangiavano, probabilmente è questo, oppure poteva trattarsi del distribuire dei beni di necessità, una distribuzione quotidiana dei beni di necessità secondo i bisogni, che chiaramente avevano bisogno di essere attentamente verificati. Da quello che risulta è evidente che c'era una scarsa attenzione. Forse c'erano dei favoritismi, per cui c'era chi riceveva di più e chi riceveva di meno rispetto ai reali bisogni. Addirittura chi veniva trascurato. Rimane il fatto che ne possiamo dedurre, ne dobbiamo dedurre, che era un servizio svolto in malo modo, se creava malumori e mormorii, ma era un servizio che già veniva svolto. A questo punto gli apostoli vengono chiamati in causa. Però loro dicono subito, fermi tutti, non siamo noi che dobbiamo occuparci di questo. Ma non dicono, arrangiatevi, fate del vostro meglio. Forniscono delle precise indicazioni. Coloro che se ne sarebbero occupati dovevano venire scelti dai discepoli, oggi diremmo dalla Chiesa, sulla base di precisi punti di riferimento, dei precisi parametri, che non sono quelli della buona volontà, che non sono quelli della disponibilità, non che non ci debba essere, ecco, o del tempo che si ha a disposizione, tutti elementi che hanno la loro importanza, ripeto. Ma loro sottolineano quali sono i parametri di base. Buona testimonianza, pieni di spirito, pieni di sapienza. Poi entreremo un po' più nel profondo per capire un po' di più cosa significa. E questi requisiti riassumono quelli che più avanti l'Apostolo Paolo preciserà quando scrive a Timoteo a proposito dei diaconi dopo aver parlato o parlando parallelamente degli anziani. Questi tre elementi riassumono tutto quello che può essere poi esposto e sarà esposto in maniera più ampia. Un altro aspetto che rileviamo di conseguenza da questo passo è che gli apostoli vogliono responsabilizzare i discepoli, cioè la Chiesa, a dimostrazione che la Chiesa non è un club che si frequenta quando se ne ha voglia, ma una realtà che si deve conoscere e vivere pienamente perché come figli di Dio se ne è parte integrante. Per questo gli apostoli non hanno indicato dei nomi, lasciando che fosse la Chiesa a responsabilizzarsi sulla base di certi parametri, fare le proprie valutazioni proprio sulla base di questi parametri e indicare dei nomi. Questo è stato l'atteggiamento degli apostoli in quel momento. Ciò non toglie che, poiché, come ho sottolineato prima, il libro degli Atti degli Apostoli non è un libro normativo, questo passo ci presenta come hanno agito in quel momento, perché in quel momento gli apostoli hanno ritenuto necessario agire in quel modo. Quindi non mi sento di dire che bisogna farne una regola costante, permanente, perché negli Atti è successo così. Ciò che conta sono i principi. Del resto, nello stesso libro degli Atti troviamo che in altri casi, e in questo caso si fa riferimento agli anziani, risulta che gli apostoli abbiano fornito perlomeno delle indicazioni di nomi. Questo lo possiamo vedere in Atti 14:23. Questo per sottolineare che sono le situazioni che determineranno come un principio può essere applicato. La cosa interessante però, e questo è un altro punto, che sono gli apostoli a indicare il numero. Se avete letto, cercate di trovare fra di voi 7 uomini. Perché gli apostoli hanno detto 7 e non 5 o 9 o 3 o 20? È un caso? Così, diciamo 7. 7 non sono pochi, eh? Ritengo che gli apostoli si siano ben informati o sapessero qual era la situazione che doveva venire gestita. Parliamo di una chiesa, discepoli, non credo che fossero 50 o 100, ma fossero molti, ma molti, ma molti di più. E allora hanno dato questa valutazione. Avranno visto la situazione, avranno stabilito ciò che era necessario. Altrimenti non troverei una ragione di tale precisazione. Quindi si sono calati nella situazione, l'hanno valutata, l'hanno esaminata e hanno ritenuto che 7 persone fossero il numero necessario per affrontare questo problema. Gli apostoli specificano inoltre che saranno loro ad affidare questo compito. Questo è anche interessante. Infatti cosa viene detto? Gli apostoli, alla fine del versetto 3, ai quali affideremo questo incarico. Io leggo qui il senso della collaborazione. La responsabilità di base appartiene agli apostoli, oggi diremmo agli anziani, i quali affidano un incarico per la Chiesa. Dall'altra parte, questo fa sottolineare che il dovere dei diaconi è quello di rendere conto, certamente alla Chiesa, ma prima ancora agli apostoli, del loro operato. C'è questo rapporto di interscambio, un compito affidato, un rendere conto di come questo compito viene svolto. Buona testimonianza. Che cosa ci viene in mente quando leggiamo questo passo e leggiamo che, di quali si abbia buona testimonianza? Persone perfette? Non ci sarebbero né diaconi, né anziani, né chiesa, nulla. Ma ciò non toglie che la buona testimonianza sta a indicare, a indicare la considerazione, la reputazione, la stima che queste persone godono nella propria famiglia, nella Chiesa e fuori della Chiesa, nel contesto del mondo del lavoro e nella società in generale. Richiama l'irreprensibilità nella condotta. Questo è un primo parametro nel quale dobbiamo mentalmente entrare. Poi magari oggi pomeriggio, se si vuole, si può ognuno dare il proprio contributo, anche per approfondire quello che uno sente per arricchire questo. Adesso io non mi allargo più di tanto. Poi viene detto pieni di spirito. Che sta a indicare pieno di spirito? Quanto è reale e vero il proprio rapporto con il Signore? Quanto questo rapporto caratterizza l'essere della persona e di conseguenza la sua vita? Quindi una fede certa, sincera, stabile, ben fondata. Richiama quindi il fatto dell'avere una vita vissuta alla luce e sotto la guida della parola. Riguarda l'essere palesemente dedicati al Signore, che è Signore in ogni aspetto della vita. Questo è un sintetizzando le cose. Pieni di sapienza. Sapienza, anche alla luce di quello che ad esempio leggiamo nei Proverbi, non è il avere un bagaglio intellettuale talmente ampio che la testa diventa grossa così. Sapere tante cose, che è bello avere una cultura, avere conoscenza intellettuale, sono cose che io personalmente stimolo in ciascuno. Ma qui sta dicendo altro, di riconosciuta capacità, maturità, affidabilità. Forse vogliamo poi, oggi potremmo abbinare, accostare a questo in possesso, manifesto, possesso, esercizio di doni, ma non vado oltre su questo argomento. Però dire solo questo, per quanto fondato, credo che sia limitativo. Pensiamo per un momento a quelle 7 persone. Il loro compito era prima di tutto un compito relazionale. Noi vediamo, la nostra mente si ferma a quello che dovevano fare, ma prima ancora di ciò che dovevano fare, dovevano relazionarsi con le persone verso le quali avrebbero esercitato un servizio. E relazionarsi vuol dire tatto, vuol dire delicatezza, vuol dire attenzione, vuol dire stare attenti a non ferire. Si tratta di persone, qui si parla di vedove, magari anche con figli orfani. Il discernimento nel raffrontarsi, nel relazionarsi con le persone e le situazioni che queste persone vivono. Quindi vedete che non basta la buona volontà, non basta la disponibilità, che ci vogliono, Ma qui gli apostoli stanno sottolineando qualcosa di molto, ma molto più profondo. Gli apostoli, come ho detto prima, delegano a loro questi compiti e diventano dei collaboratori a tutti gli effetti. In un certo senso diventano gli occhi degli apostoli, oggi diremo degli anziani. Proprio perché sono nella possibilità, per il tipo di servizio che svolgono, di vedere da vicino tante realtà che chiaramente agli apostoli allora, per il loro ministero e per i loro compiti, in una chiesa numerosa, in una realtà numerosa, non potevano avere lo sguardo dappertutto. Ma il principio oggi non è cambiato. Pieni di buona testimonianza, pieni di spirito, pieni di sapienza. Ma non lo dovremmo essere tutti? Lascio la domanda aperta. Credo che dobbiamo tutti adoperarci, a prescindere dall'incarico, dalla funzione e così via. Dovremmo essere tutti tesi verso questi obiettivi. Allora, nel resoconto che abbiamo letto, la scelta cade quindi su questi 7 nomi, e io mi sono domandato, ma questi 7 signori se lo aspettavano? Come hanno reagito? No, basta. Sempre noi. Non lo sappiamo. E non vado là con delle illazioni. Fatto sta che la Chiesa ha riconosciuto in loro i requisiti indicati. Anzi, addirittura, se avete prestato attenzione, di Filippo, di Stefano, addirittura viene sottolineato forse quel qualcosa in più che gli altri pur avevano e nei quali era stato riconosciuto. Perché viene detto, e l'essero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, e poi indicano anche gli altri, che evidentemente rispondevano anche loro a questi requisiti. Se la Chiesa aveva riconosciuto in loro questi requisiti, è perché queste persone non erano in ombra nella Chiesa. Forse erano già attivi in altri servizi, a cui questo si è aggiunto. O forse per questo compito hanno rinunciato ad altri servizi, perché non avrebbero potuto fare di più. Elasticità. Ci vuole flessibilità nell'afferrare il significato delle cose. Ma sono cose che non sono necessarie che ci vengano dette, perché credo che lo Spirito guidi, ci dia la libertà di fare questi ragionamenti. Forse dei compiti in aggiunta. O forse dei compiti per i quali si rinuncia a qualcos'altro. Sono convinto, la parola non lo dice, ma credo che lo spirito e il contesto mi spinga a fare questa considerazione, che a loro volta questi 7 avranno scelto dei collaboratori. Dei collaboratori fidati. Perché no? Non c'è scritto, ma il contesto a mio avviso autorizza a pensare una cosa del genere. Ma loro erano i responsabili che avevano avuto questo incarico e che dovevano renderne conto. Torno a dire quello che ho detto prima, la Chiesa stava crescendo, si stava moltiplicando. E qui sono convinto che sulla base degli elementi precedenti si tratta di parecchie centinaia di persone, se non addirittura migliaia. Quindi ci rendiamo conto della portata del servizio, della necessità di vivere, di collaborazione. Buona testimonianza, pieni di spirito e pieni di sapienza. Nel caso esposto in Atti, si è trattato dunque di rispondere in modo ufficiale a un bisogno, indicando delle persone, come ho detto, le cui qualifiche e attitudini erano riconoscibili. Ma mi sono chiesto, provvedere ai bisogni di tante persone e quindi venire incontro alle necessità materiali era di fatto un problema finanziario. Mi sembra piuttosto elementare come ragionamento. E da dove veniva fuori? Non credo che abbiano chiesto dei prestiti alle banche. Oggi sarebbe difficile averlo. La Chiesa era coinvolta. La Chiesa aveva fiducia in queste persone, in quello che facevano. E ciò che esercitavano di fatto era l'amministrazione delle offerte, le quali permettevano di adempiere a questo servizio. Non c'è scritto, ma non ci vuole molto a soffermarsi e ragionarci sopra. Vedete come tutto questo alla fine coinvolge pienamente la vita della Chiesa. A 360 gradi. Un ultimo punto, che riprende qualcosa che ho già detto prima, un ultimo punto per stamattina. Ma lo voglio sottolineare perché è fondamentale. Come per gli anziani, anche per i diaconi vale il principio della presenza evidente, assidua, partecipativa alla vita della Chiesa. È un fatto scontato, però diciamolo pure. Sia perché devono darne esempio, sia perché è evidente che la saltuarietà, per qualunque ragione questa ci sia, limita il coinvolgimento, la partecipazione, la conoscenza di ciò che la Chiesa vive, delle sue necessità e delle sue problematiche. Ma lo stesso vale per tutta la Chiesa. Come posso riconoscere in qualcuno che questo qualcuno è di buona testimonianza, pieno di spirito, pieno di sapienza, se il mio essere Chiesa di fatto si riduce a un partecipare a qualche attività o a qualche momento di vita della Chiesa? C'è una differenza fondamentale tra essere parte di un corpo e in qualche modo partecipare, più o meno vicini, più o meno lontani, alla vita di questo corpo. Allora, ma io quello non lo conosco, ma boh, quando si tratterà di riferirci a quello che è stato indicato. È scritto, questa proposta piacque a tutta la moltitudine. Cioè questa iniziativa, si aspettavano che gli apostoli risolvessero il problema. Allora, vediamo un po', sì, penso quello, quell'altro. Probabilmente quando sono andati dagli apostoli si aspettavano una soluzione al problema da parte degli apostoli diversa da quella che loro hanno dato. No. Ascoltando quello che gli apostoli hanno detto, leggiamo che la proposta piacque. La responsabilità è piaciuta. Quanto ci piace la responsabilità? nella vita della Chiesa. Quanto ci piace? Quanto desideriamo vivere in tutti gli aspetti la responsabilità nella vita della Chiesa? Allora vedete come da un tema specifico che è quello dei diaconi il discorso si apre. La mia responsabilità, la vostra responsabilità davanti a Dio non è qualche cosa che possiamo e dobbiamo delegare o trascurare, altrimenti la Chiesa rimane un club. Preghiamo. Signore Padre, ti ringraziamo e ti lodiamo, perché la Chiesa non è qualcosa inventata da uomini di buona volontà, ma è Cristo che è il Signore della Chiesa. Lo sappiamo, conosciamo molto bene queste realtà, ma la Tua parola ci chiama a comprendere cosa significa vivere la Chiesa, le responsabilità che indistintamente ne derivano. Nei rapporti si parla di comunione fraterna, ma la comunione fraterna è responsabilità. Non è semplicemente un sentimento da vivere occasionalmente, è una responsabilità. Come ogni tipo di relazione poggia su delle responsabilità. Signore, che il Tuo Spirito possa portarci a riflettere sulla ricchezza, sulla profondità, su quanto da un passo noto, forse anche ampiamente sfruttato, si possa continuare ad attingere come da tutta la Tua parola. E abbiamo bisogno, Signore, di essere messi in discussione dalla Tua parola per mezzo del Tuo Spirito. Ti ringraziamo e ti chiediamo di guidare le nostre riflessioni in vista dell'obiettivo che ci stiamo ponendo. Amen.